Sì, allora bisogna anche qua fare dei distinguo, nel senso che allora, mediamente sì, secondo me c'è proprio anche lo vedi su un sacco di cose, per esempio anche la cura dei bambini, no? Il fatto di proteggerli, perché è difficile, parliamo di bambini che non vanno praticamente a scuola da 3 anni, che fanno Zoom tutti i giorni, che per fare una festa di Natale devono andare nei sotterranei della metropolitana, insomma, parliamo di sta roba qua, a Kharkiv, a Kiev, eccetera. Quindi quel tipo di solidarietà c'è, sì, ed è bello anche vedere. Poi dopo però c'è anche tipo, non so, cioè Leopoli, per farci un esempio, è una città che è stata colpita però marginalmente dalla guerra ed è una città molto molto bella, infatti anche meta turistica. Tantissima gente che aveva la possibilità economica di andare via, per esempio, da Kharkiv, è andata magari a Leopoli, quindi gli affitti a Leopoli sono lievitati tantissimo. Quindi sì, c'è tanta solidarietà, però c'è anche naturalmente chi è riuscito a approfittare della situazione e magari ci lucra anche sopra. E no, e ti dico anche un'altra cosa, vabbè, senza spingermi troppo in là, però diciamo che nel passaggio dall'Unione Sovietica all'Ucraina, dall'ex Unione Sovietica all'Ucraina, ci sono stati quei 2 o 3 anni, 4 anni, in cui tutto era permesso in Ucraina. Questo mi raccontano tutti quanti. E tutte le persone che io conosco hanno comunque avuto un passato di 2 o 3 anni, diciamo borderline, in cui non sapevano neanche loro cosa facevano, se era legale o non era legale, però un botto di gente ha fatto un sacco di soldi. Detto questo, e quindi si è sistemata. Molti poi dopo sono, per esempio, convertiti alla religione. Ci sono gli ortodossi, cioè è la chiesa, diciamo, è la chiesa di Mosca, è la chiesa a cui guardano, cioè il loro papa è il patriarca di Mosca. Diciamo, il patriarca russo naturalmente fa tutta una campagna contro, diciamo, l'Ucraina e quindi a favore dell'invasione, eccetera, eccetera, eccetera. Lì si crea un momento, insomma, di non di spaccatura, però tanti, tanti insomma, si allontanano da quel tipo di sì, dalla Chiesa, insomma, russa, ortodossa russa, e guardano invece a quella che era meno, diciamo, ortodossa, sì, ma Ucraina in qualche modo, non so come spiegarlo, però lo sto spiegando male, e quindi guardano a quello. Però, per esempio, non so, il Natale ortodosso che si festeggia una settimana dopo, l'anno scorso per decreto si è festeggiato il 25 dicembre invece che con la data solita. Perché? Perché praticamente, vabbè, il succo sarebbe questo, cioè è meglio festeggiare con gli amici che con i nemici. Questo è un modo per dire che, insomma, in qualche modo, diciamo, appunto, anche il ruolo della religione è importante nella sfera personale, però poi nella sfera politica la questione cambia radicalmente. Poi per dirti, non so, che è anche una persona, diciamo, non un amico, però una persona con cui sono in confidenza, il cappellano militare dell'oblast di Mykolaiv, che è comunque un punto di riferimento spirituale per tutta la comunità, è comunque un comandante militare di quelli proprio più medagliati, cioè. Quindi c'è anche questo, insomma, infatti lui ti dice che non è bello uccidere le persone, non gli piace uccidere i russi e dice anche che lui non aveva mai conosciuto un americano prima della guerra, invece in Russia ci ha studiato, no? Quindi per dire, per esempio, dice anche questa roba qua. Gira una leggenda su questo tizio che si chiama Ratmir Gavella, che praticamente lui quando uccide qualcuno poi si ferma a pregare per lui. Però non so, io non l'ho mai chiesto se questa roba è vera o no. Però diciamo che tutti la raccontano e vedendo il personaggio non mi stupirei, diciamo. Però per dire c'è bisogno anche di questi tizi qua, che sono persone, diciamo, un po' fuori dagli schemi, generose, perché sono comunque persone generose, cioè nel loro ambito, e che però non ti parleranno mai di resa, mai di resa. E sono gente di chiesa in qualche modo, capito? Quindi la questione religiosa è super interessante, super importante. Io l'ho spiegata male, sicuramente c'è chi la sta a spiegare meglio di me. Però quella che è sempre stata la guida spirituale per gli ucraini oggi non lo è più, perché quella guida spirituale è quella che ha legittimato l'invasione in Ucraina. Oggettivamente è un paese dove tutti parlano di politica, cioè, capito? È inevitabile, cioè, perché è l'argomento quotidiano che la guerra condiziona tutto. E le elezioni non possono farle adesso, capito? Perché come fanno a farle le elezioni? Però si parla di questo, capito? Cioè del fatto appunto. E questo però cos'è che ha, diciamo, generato, che invece è un aspetto secondo me negativo? Che anche in Ucraina c'è c'è questa roba degli influencer, capito? E quindi in Ucraina un sacco di gente che io non ho capito bene a che diavolo di cioè perché, nel senso, che credito hanno, però persone che anche sparano spesso cavolate, ma hanno un grandissimo seguito sui social, e sono persone che io ne ho intervistate tre, alle quali non ho dato ovviamente spazio perché non voglio darglielo, ma io ero curioso di sapere, di capire che cavolo vogliono questi qua, e io quello che vogliono quelli là l'ho capito: fare carriera politica, perché la politica lì, come in tutte le parti del mondo ormai, non è più vista come un'opportunità, la carriera politica, di fare dei cambiamenti, di agire sul presente per trasformarlo in qualcosa di meglio, ma è quasi sempre vista come un'opportunità di carriera personale, capito? E quindi c'è anche questa roba, che magari, appunto, c'è un sacco di gente che si è sbattuta in questi anni, si è data da fare, che è dentro le questioni, che capisce le dinamiche di un paese comunque piccolo ma complicato, perché come tutti i paesi sono le contraddizioni, però poi c'è questo, cioè, allora, il dopo Zelensky è praticamente già scritto, cioè, chi sarà il dopo Zelensky, cioè, nel senso, è difficile che non sarà lui, quindi vabbè. Però poi dopo, a prescindere appunto da chi prenderà e quando sarà il posto di premier, c'è tutto quanto il resto. Quindi il problema è che lì tu devi ricostruire anche una rete sociale, devi anche ricostruire un tessuto che è andato via via sfasandosi, perché è vero che funzionano ancora gli ospedali, che funzionano ancora i servizi di trasporti, puoi prendere un treno, funzionano le metropolitane, eccetera, le grandi città, comunque riesci a raggiungere e così via. Però poi dopo sono i villaggi, quelli dove le realtà sono più complicate, e lì è difficile proprio far arrivare tutto, anche, diciamo, la discussione, non so come spiegare, perché hai troppo a che fare con il contingente, non ti manca l'acqua, non hai da mangiare, c'è un freddo della Madonna, hanno sparato con i droni anche l'altro ieri, cioè cose, insomma, cose che potrei immaginare. Ecco, può esserci un dopo agitato, nel senso che quello che tutti quanti hanno paura è che dopo la guerra con i russi ce ne possa essere un'altra. Adesso questa cosa va detta un po' sottovoce, però diciamo che l'ho sentita dire spesso. Cioè, allora, ci sono una serie di aspetti, i fuoriusciti, cioè tu sei andato a combattere in guerra, hai combattuto 3 anni, hai perso una gamba, hai perso un amico, hai perso, cioè, insomma, hai combattuto. Tu torni a casa, che hai scelto di non combattere, sei scappato via il primo giorno. Cioè, io e te, come funziona? Io non ce l'ho una risposta a sta domanda, però secondo me questo è un tema, capito? Cioè, parliamo di una popolazione che ha tra i giovani che hanno fatto la guerra tra i 30 e i 21 anni, quindi escludi i più giovani e i più grandi, ha 100.000 invalidi, cioè tipo senza un arto, senza un gamba, senza un braccio, capito? Parliamo anche di sta roba qua. La cosa impressionante e positiva è che, per esempio, si cerca di fargli fare comunque le cose ai ragazzi lo stesso, cose anche pazzesche, cioè, questo è bello, non tutto, ma lo sport, alcune attività, cioè si riescono a fare delle cose. Quest'anno soprattutto su questo si è insistito tanto, di tentare di fargli fare delle cose in super sicurezza, però tentare di fargliele fare tipo le feste di Natale, tipo andare a vedere degli spettacoli fatti in luoghi sicuri. Questo perché il tema di questa, c'è molta paura del dopo, sempre che un dopo ci sia, perché noi li abbiamo scontato mentre loro no. Però mettiamo caso che un giorno finisce questa guerra, loro per esempio sono preoccupati sulle ripercussioni che avrà avuto sui loro giovani, quindi minorenni, minori, bambini, ma anche, quindi, che gente che la guerra l'ha solo subita ma non l'ha vissuta, cioè non l'ha fatta, insomma. E poi chi l'ha fatta? Giovani, giovanissimi. Questa roba è una questione, quindi il supporto psicologico, di questo si parla sempre. Tu apri un giornale, tranquillo, che c'è un articolo su sta roba. C'è un telegiornale, c'è qualcuno che parla di sta roba, sempre. Cioè non è un tema, per dire, no? Quello, per esempio, secondo me è un aspetto che rimane molto forte nel dibattito, diciamo, sociale, politico-sociale. Cioè. Invece su altre questioni, chiaramente, cioè, non ci sono soldi, ci sono pochi soldi. Diciamo che c'è un sentimento forte, cioè sono tanti quelli che si lamentano del fatto che, appunto, cioè, che si è approfittato e si approfitta E c'è chi si approfitta, per esempio, vuol dire anche che tu hai un'attività, cioè voi tre avete un'attività, io ho un botto di soldi, voi tre siete in difficoltà, io vengo con una pipa di spacco, vi compro un, due, tre. Capito? Quello c'è. Però quello non riguarda milioni di persone, migliaia di persone, riguarda centinaia di persone di diversi luoghi. Quindi è difficile metterli insieme, capito? A meno che non scoppi un caso clamoroso. Ma adesso i casi clamorosi non possono scoppiare, perché cosa c'è più clamoroso della guerra? Cioè, abitare in una palazzina popolare è meno sicuro che abitare in una villetta, perché io ho visto a Kharkiv, per esempio, ma anche a Kiev, bombardano tranquillamente un abitato popolare, case popolari. Cioè, ragazzi, muore gente, muoiono bambini. Sono stato all'ospedale pediatrico 20 giorni fa, un mese fa, era stato bombardato a luglio, sono morte due persone, c'è cioè un ospedale pediatrico. Cioè, la guerra comunque non ha regole, perché poi dopo anche lì, adesso non so, questa cosa proprio la si può dire così in libertà, però cioè, sono un sacco di cose che non si raccontano, cioè, le regole non è vero che ci sono, capito? Le regole di ingaggio, tutte cavolate, cioè, io non, nel senso, ho sempre vista sta roba, cioè, che sta alle regole in guerra? Quindi quando per terra trovi i detriti di ciò che è stato sparato, capisci anche cosa è stato sparato. Vabbè, il fatto di bombare il fosforo, anche le foto, quindi non è che nessuno può dirmi che non è vero, cioè. Però anche altri tipi di ordigni che, insomma, che sarebbero banditi, ho visto per terra, insomma, immagino che anche gli ucraini li mandino di là altrettanto, cioè non penso che gli ucraini facciano i santi, non li mandino di là. E poi il missile supersonico, quello fu una roba abbastanza scioccante, perché non si, cioè, il missile supersonico è impossibile da battere, perché va a 3.4 Mach, cioè 3.5 volte la velocità della luce, quindi tu anche se lo vedi non lo puoi tirare giù. E il fatto di averlo sparato quest'estate, a settembre, cos'era? È come far vedere che lui comunque arriva dappertutto se vuole. Poi dopo è ovvio che non te le cavolate, Berlino, roba, cioè, ho capito anch'io che quella è propaganda, però un ucraino gli ha fatto un certo effetto, capito? Vedersi passare il missile supersonico sopra la testa. Insomma, anche psicologicamente ti cambia. Quindi sì, è durissima la vita per un ucraino, e a me dispiace che sia molto sottovalutata questa cosa, perché stiamo parlando comunque, cioè, di persone che non, che secondo me sono state molto spesso etichettate come tutte uguali, invece come gli italiani, i francesi, gli olandesi, cioè gli ucraini, c'è di tutto, c'è dentro di tutto, c'è l'anarchico, c'è quello che era contento di stare sotto, anche se oggi odia Putin, ma stava contento di stare sotto i sovietici, c'è quello che guarda l'America, c'è quello che si sente europeo, c'è quello che non si sente niente, c'è il cattolico, c'è il non cattolico, cioè c'è di tutto. Non si vedono, magari, ecco, come in altri posti, sì, cioè non si vedono, non è così lampante, diciamo, ecco, non è così che c'è un'egemonia culturale, ecco. Cioè, in Ucraina vedi molta frammentazione. C'è una domanda adesso interessante, perché ci porta proprio ai poveri, perché la cosa che ti stupisce di più di una città, che giustamente, come hai premesso tu, te l'aspetti. Invece, porca miseria, c'è proprio lì proprio si capisce che la guerra ha avuto un effetto devastante. Insomma, la gente per strada vende qualsiasi cosa. È come se noi cinque adesso scendiamo per strada davanti casa e portiamo fuori le cose che abbiamo e le vendiamo. Cioè, la gente si arrangia così a Odessa. E Odessa però è una città complicata, perché è una città che comunque uno dei porti più importanti anche per le attività non, diciamo, legali, ecco. Cioè, quindi questa cosa chiaramente non può non pesare. Io non so quanto pesi, ma pesa però. Il fatto appunto che c'è, diciamo, le mafie, insomma, se chiamiamole come vogliamo, russe, ucraina, turca, italiana, eccetera, comunque si servono di quella rotta, si servono di quel. Quindi quello è un luogo con un sacco di contraddizioni in essere, però la cosa proprio più evidente che si vede è molto decadente, cioè molto, sì, decadente, cioè una città proprio in grossa crisi, e il fatto che le persone, che gli abitanti sono veramente ridotti male economicamente. Quindi questo mi fa presumere che chi aveva i soldi se n'è andato via, perché io avevo sempre sentito parlare di una città invece dove la gente stava bene, E infatti vedi i palazzoni, quelli appunto tipici dell'est, diciamo, quell'architettura sovietica che comunque rimane in tanti posti, li vedi proprio, cioè lo vedi che la gente, cioè che sono vissuti, capito? Mentre invece altre zone della città sembrano zone fantasma. Sì, Odessa è proprio una cartolina, diciamo, chiara di quello che è, di quelli che sono gli effetti della guerra.